un certo punto risponderò a questa, che non è una domanda ma è una questione. Però voglio partire, intanto penso che nessuno mi impegnerà perché prendo la parola dopo Anna Finocchiaro, non è facile. Io ho avuto l'onore di collaborare con lei, è una persona che stimo profondamente e penso che finché ci sono persone come lei che fanno politica, sia pure in una parte che è diversa dalla mia, vale la pena di restare a fare politica. Questo io penso, e ascoltarla oggi e non può che avermi confermato in questo convincimento, e le sue parole sono state come sempre troppo generose. Io ringrazio anche le amiche di Telefono Rosa che mi hanno voluto invitare, e soprattutto le ringrazio perché mi hanno dato il privilegio di leggere prima della presentazione di oggi questo libro, che fa molta compagnia perché ti porta in epoche e società diverse e lontane, e tutto sommato, come mi fa sperare la presenza di Anna Finocchiaro nella politica di oggi, questi ritratti ti fanno sperare nel fatto, come diceva appunto lei, che si può fare tutto. Questo tornerò dopo. Il libro è una galleria di ritratti, dico galleria nel senso migliore del termine, è una galleria di ritratti femminili che sostanzialmente racconta con esperienze diverse la storia della emancipazione femminile. Il concetto però principale è che non si tratta soltanto dell'affermazione di alcune o di molte, queste o altre, può analizzare, ma che in realtà questo complesso, diciamo, questo movimento, se considerato in termini corali, di condivisione, come scrive Anna nella prefazione, in realtà ci danno l'idea di una maggiore libertà per tutte, oppure dell'inizio di una maggiore libertà per tutte, per quelle che sono invisibili e che nella galleria non ci arrivano. Questo credo che sia il punto, e soprattutto la galleria ci ricorda come tutto questo abbia contribuito a creare, su questo tornerò dopo, seppure velocemente, una nazione italiana, e come tutto questo abbia fortemente contribuito, se non addirittura, a mio avviso sì, accelerato un processo di modernizzazione. Senza questa pressione la modernizzazione non sarebbe stata né così veloce né sarebbe stata la stessa, perché parliamo di una pressione che comincia alla fine dell'Ottocento e poi arriva, diciamo, con alcune figure fino ai giorni nostri. Allora, dicevamo, una galleria nel senso bello di ritratti, di individualità, di identità femminili che sono interpretate nella loro storia singola, ma che hanno questa offrono una lettura corale, collettiva di emancipazione, e soprattutto ci aiutano a capire quella moltitudine silenziosa che c'era e che c'è, perché anche oggi per ogni donna che raggiunge per fortuna una posizione apicale, qualunque sia il settore, per una che arriva e che si impone, dietro di lei ci sono migliaia di donne che non emergono e che probabilmente, purtroppo, non si affermeranno mai. Quindi la moltitudine silenziosa c'era e c'è. Credo che un'altra riflessione utile può essere quella di un merito che ha questo libro, che non è solo quello di mettere insieme delle figure, che senso per sé sarebbe un merito, ma rimarrebbe nell'ambito compilativo. Va oltre, perché in questo suo cucire insieme le storie individuali di un'emancipazione collettiva ci aiuta ad una riemersione storiografica, e questo è un lavoro molto complesso ed è un lavoro molto necessario, perché, come diceva Anna, si è pensato che la storia la facciano gli uomini. Ma perché si è pensato che la storia l'abbiano fatta e la facciano gli uomini? Intanto per questa distinzione tra pubblico e privato, che appunto ha sempre relegato l'uomo alla sfera pubblica e la donna alla sfera privata, quindi va da sé che la storia di pertinenza della sfera pubblica l'abbiamo fatta gli uomini. E poi perché la storiografia ha avuto, fino a qualche decennio fa, un limite assassino, nel senso che si è parlato solo di storia storia, se però dovesse scritto, solo di storia evenienziale, cioè quella fatta dalle grandi figure, i re, i condottieri, gli uomini di Stato, che evidentemente appunto erano di genere maschile. Finché c'è stata un'ondata di controstoria, che naturalmente nasce dagli annali francesi, che insegna che nel metodo e nelle fonti la storia viene dal quotidiano, da tutte quelle figure, che sono anche le donne, ma non solo, altre categorie, dice la storia, non evenienziale, che fanno le storie del quotidiano. Allora, se noi riusciamo a contribuire a questa riemersione storiografica e se la storia viene riscritta e non è soltanto quella evenienziale, ci accorgiamo, forse noi che siamo qui magari lo sappiamo già, però contribuiamo a veicolare finalmente il concetto che non c'è soltanto quel tipo di storia e che non c'è soltanto la storia fatta dagli uomini, ma che ci sono le storie e che c'è il quotidiano e che c'è il vissuto delle società e che le donne hanno fatto la storia e le storie. E questo libro restituisce dei ritratti molto concreti di storie individuali, appunto, di emancipazione collettiva, che vanno assolutamente in questo senso. Io penso che esista, se uno percorre queste gallerie storiche femminili, esiste, diciamo, uno specifico femminile, che è quello per il quale noi siamo entrate nel terzo millennio, ma che in realtà ovviamente ci arriva dalla storia dei secoli scorsi, in particolare la storia degli ultimi 150 anni in questo libro ricostruisce. E se dovessimo dare un nome a questo specifico femminile, lo potremmo chiamare comunque, questo è un accostamento linguistico stride, però è un'ipotesi come un'altra, leadership femminile, perché queste figure, queste contestualità naturalmente, quindi nel contesto storico e sociale, comunque rappresentano una forma di leadership femminile. E quindi c'è questo specifico femminile che viene da lontano e che noi in realtà prendiamo in mano e con questo entriamo nel terzo millennio. Però è anche vero che questo filo rosso, che possiamo chiamare come vogliamo, passa anche attraverso molte contraddizioni e molti passaggi controversi. Sicuramente uno dei nomi più controversi, almeno quello che a me appassiona di più, è il rapporto tra donna e politica, che non è soltanto la lotta per ottenere il diritto di voto attivo e passivo, ma è anche, dopo l'ottenimento di questo diritto, le percentuali di rappresentanza femminile nelle istituzioni. Da quel 1946, nel quale le donne elette furono il 6,3%, fino, diciamo, un salto enorme alla legislatura in corso, dove le donne sono il 21% alla Camera, 18% al Senato. Insomma, come la mettiamo da allora ad oggi, non solo le donne non sono mai state il famoso 50% matematico di democrazia, ma neanche quel 30% che è la soglia che garantisce una parità di diritti e di condizioni. Allora, questo è e resta un nodo estremamente controverso, come ci sono tante altre criticità. Allora, io penso che questo percorso di emancipazione, pur nonostante le indubbie affermazioni, no, inutile che le diciamo, sarebbe un po' banale, però qualcosa è andato nel verso giusto. Molto è andato nel verso giusto, ma non tutto è andato nel verso giusto, perché se tutto fosse andato nel verso giusto, noi oggi non staremmo a contare questa percentuale femminile nelle istituzioni. Noi oggi, e vengo, diciamo, alla domanda, come giustamente ci ricordava la nostra coordinatrice della tavola, diceva: beh, la strategia di Lisbona fissava il 60% di occupazione femminile, obiettivo fallito, noi 46,3%, obiettivo fallito, obiettivo non raggiungibile, revisione della strategia europea di Lisbona, roadmap europea, cioè quindi questo ci dà la misura non solo di quello che ci sfugge in termini di più, ma della impossibilità di raggiungere, delle distanze che ancora intercorrono tra l'obiettivo e la possibilità di raggiungerlo. L'unica cosa che mi sentirei di dire in positivo è che la strategia successiva ha voluto superare in un certo senso questa distinzione di genere, riconsiderando la occupazione in termini di globalità. però anche lì non vorrei che fosse un eccesso di parità a fronte di una parità poi sancita ma non posso dire reale. Quindi insomma attenzione anche lì. Allora, occupazione femminile, criticità non solo perché quella percentuale non è raggiunta, ma perché l'occupazione che noi abbiamo ha condizioni qualitative assolutamente critiche. Rappresentanza femminile, le criticità che abbiamo stigmatizzato e molte altre. Donne nell'economia, percentuali ristrettissime nei gangli, diciamo, nelle posizioni apicali. Allora, se tutte queste criticità, e non le elenco, le do per scontate, esistono, vuol dire che qualche cosa non è andata per il verso giusto. Un'altra cosa che naturalmente è bellissima, quando dicevo questo libro in sua compagnia, perché queste sono tutte storie concrete di antivellinismo. Cioè nel senso, bellismo è sempre quel fenomeno, no? Come deriva culturale, come così, come distruzione, come patologia. Esatto, quindi non solo si può, come diceva Anna, si deve, e aggiungo io, e però non voglio dilungarmi, voglio dire soltanto una cosa per concludere, anzi due. Qualcosa va dato per il verso giusto, perché è vero che abbiamo una parità normativa sancita, definita, quella definitiva c'è tutta, ma c'è uno scarto con quella sostanziale e sociale, e allora è lì, in quello scarto, che tutte noi, in modo, come posso dire, il più possibile, prima lei diceva, non è,
persone.
Esatto, come persone, se è possibile anche come collettività, seppure fatta di differenze, dobbiamo però operare e cercare di incidere. E poi due cose. Intanto 150 anni di storia, che questo libro racconta, che sono 150 anni di storia nazionale, e noi siamo anche in un ambito, diciamo, di pre-celebrazioni e celebrazioni, che speriamo non siano soltanto celebrazioni, ma che ci diano anche l'opportunità di riflettere sul processo di unità nazionale. Nell'ambito di questa riflessione, che gli storici e non solo devono fare, noi attraverso queste biografie di protagoniste dobbiamo, secondo me, insistere nel sottolineare quanto abbia concorso la storia delle donne alla creazione dell'identità nazionale, che non è una parola scabrosa, è una parola bella. Allora, siccome è un po' una storia di famiglia, non c'è una storia di famiglia senza una madre, senza un padre, senza una donna, senza un uomo, senza un nipote, senza una nonna. Anna raccontava la storia di sua nonna. Non c'è storia di famiglia, non ci può essere storia di identità nazionale se non si mettono in quella storia tutte le identità che hanno concorso in qualche modo a elaborarla. E c'è un passaggio della traduzione di Anna Pinocchiaro che è molto bello. E tu ne hai ricordato uno, io un altro. Lei parla del potere dell'identità femminile. Cioè sono tre parole, come posso dire, concetti talmente forti che basterebbe usare queste tre: potere dell'identità femminile. Ecco, a me piacerebbe vedere intrecciata questa identità femminile, mi auguravo che continui a esercitare tutto il suo potere attraverso i secoli e nei secoli, e vedere intrecciare questa identità femminile alla identità nazionale, e che sia consapevolezza comune e condivisa di quanto l'identità femminile o le identità femminili abbiano contribuito a costruire un'identità nazionale il più possibile condivisa. E chiudo soltanto con questo. Anna diceva, alle nostre figlie, in senso ovviamente metastorico, diciamo che possono fare tutto, è vero, possono fare tutto grazie a queste italiane e a quelle italiane invisibili, che nel libro di storia, non in questo, in nessun libro di storia, in nessun manuale di storia arrivano e arriveranno, neanche in quelli di controstoria purtroppo, o comunque poco. È solo una cosa però, queste giovani figlie di tutte noi, non debbono fare, possono fare tutto, una cosa non debbono fare, invece qualche volta forse la tendenza c'è, quella di dare per scontato che quello che è stato, come posso dire, sancito per diritto o comunque conquistato sia garantito, perché purtroppo questo non è, e soprattutto perché quel processo, come dicevamo prima, qualcosa non è andato evidentemente nel verso giusto.
Grazie. Una domanda.